It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18 plus. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Fiona Ciacalli Talks, il talk show dove non sono io, grazie al cielo, a parlare, ma le mie ospiti che racconteranno la loro storia. Oggi ho qui con me Fiore Manni. Ciao Fiore, buongiorno.
Ciao, grazie mille per avermi invitata.
Grazie a te per essere passata qui nella mia bellissima casa di Airbnb, che speravo avesse il soffitto un po' meno alto, invece
abbiamo... Ma è una cosa tipica delle case romane.
Ah sì?
Sì, sì, abbiamo i soffitti altissimi.
Ci avete un sacco di spazio.
Sì.
Allora, Fiore Manni, che lavoro fa Fiore Manni? Aspetta, allora, la presentatrice TV, hai scritto dei libri per ragazzi, l'illustratrice anche,
sì.
Anche delle altre cose? Cioè abbiamo delle altre cose
da mettere? Ho fatto anche la stilista.
Hai fatto anche la stilista?
Sì, da Guess.
Un sacco di...
Ufficio stile uomo.
Ah sì?
Sì, però per molto poco, perché poi mi sono licenziata...
Via.
Veramente dopo pochissimo, quindi è stato breve ma intenso.
Partiamo da capo. Fiore Manni, se andate sul suo account di Instagram vedrete una quantità di arancione bellissimo, super caldo, lei vestita sempre di tutto punto, capelli perfetti, e quando la vedete sembra una fatina, lei arriva, sembra una fatina con questa pelle bianca, i capelli ricci e i capelli rossi, e sembra uscita dal mondo che vivi, immagino, più o meno.
Oddio, penso di sì, forse è tutto quanto una rappresentazione di quello che ho dentro.
Hai visto come te l'ho tirata
lavoro.
Fuori?
Così. Sì, infatti, così è stato fantastico, è servito su un piatto d'argento. Sì, un po' alla fine, questo ripesco gli studi che ho fatto all'università in moda, con sociologia, cioè alla fine i vestiti che indossiamo sono un mezzo per comunicare dei codici, no? E anche per mostrare quello che siamo, cioè quindi indossiamo dei vestiti che ci fanno sentire sicuri di noi, che ci sappiano rappresentare, quindi penso che sì, sia con i romanzi che scrivo che con i vestiti che indosso rappresento un po' quello che è il mio mondo.
Senti Fiore, tu sei figlia d'arte perché hai mamma attrice, papà regista e il nonno regista.
Papà regista un sacco di anni fa, adesso ultimamente sceneggiatore, però no, lui ha fatto proprio una lunga pausa in cui ha fatto... tutt'altro. Mamma invece si è continuato a fare l'attrice saltuariamente, però se diciamo che mia madre era proprio più figlia d'arte.
Più figlia d'arte. Sì. Come sei finita a studiare moda?
Ah, perché allora innanzitutto c'è sempre l'idea che se i tuoi genitori fanno quel lavoro tu finirai per fare quel lavoro.
Te lo dico per esperienza, e poi non sono finita per fare quel lavoro, quindi per
esatto,
te lo dico.
Quindi tipo per esempio non so, un sacco di miei amici dice mi piacerebbe tantissimo fare l'attrice, io non trovavo alcuna attrattiva in quel lavoro, proprio perché per me era, non so, come avere il genitore che fa il dentista, cioè tu figlio non è che vuoi finire a fare il dentista come tuo padre.
Certo.
Cioè vuoi trovare la tua strada e fare il tuo percorso, quindi in realtà per me il cinema altro era un lavoro come un altro, appunto senza alcuna attrattiva. Sono finita invece a lavorare in televisione perché mentre frequentavo l'università avevo lavorato come commessa in una fumetteria che avevo lasciato.
Fumetteria.
Sì, che avevo lasciato perché il capo mi molestava. E quindi dovevo trovare un altro lavoro e c'era questo annuncio che diceva ti piace la moda, ti piacciono i bambini, sai disegnare, chiamaci.
Io?
Boh, va bene, lo faccio, vado. E quindi effettivamente mi hanno presa, però io non avevo la più pallida idea che sarei finita a fare un programma per ragazzi. Proprio perché cioè, sono andata così, sì, sto cercando lavoro, lo faccio.
Ah, quindi non sei stata raccomandata,
no,
come
zero.
Tutti
anzi,
pensano.
Anzi, durante i provini ho superato quelle che erano super raccomandate, che c'erano tipo la fidanzata di un noto produttore che l'avevano mandata là. Sì, sì, sì. E sono stata molto proud di questa cosa.
Sì. E il tutto però è iniziato dalla moda. Tu sei appassionata di stile, moda da quando sei piccola, corretto?
Sì,
come ti
esatto.
È nata questa cosa?
Allora, no, in maniera molto scema. In realtà io sono un sacco nerd e anche molto molto otaku, proprio da quando sono piccina. Quindi avevo 7 anni e c'era Gokinjo Monogatari, ovvero Cortili del Cuore, che davano su Mediaset.
Ah, sì.
E tratto dal fumetto di Hayazawa. E io, niente, ho visto questi studenti di moda che si vestivano in maniera così... cioè, pazzesco, con questi colori fantastici, sgargianti, questi vestiti super strambi, e a 7 anni ho detto, ah, voglio fare la stilista, però a 7 anni avevo anche deciso che volevo fare la scrittrice.
Anche quello avevi deciso?
Sì, sì, cioè ho trovato dei quaderni tipo di prima elementare in cui c'era scritto scrivete quello che volete fare da grandi, e ho scritto, ah, voglio fare la scrittrice, infatti mia madre me l'ha mandati quando ho pubblicato il primo libro, e ci hanno guarda.
Con le lacrime.
Esatto, la te di 6 anni è molto fiera in questo momento.
Io volevo fare l'archeologa, penso, una roba che non voleva fare nessuna bambina.
Ma non lo so, durante il mio periodo di fissazione con Indiana Jones...
Fai anche quello.
Sì, sì, anche quello.
L'archeologa, mi immaginavo scavare con una pala in mezzo al deserto e trovare delle cose. Super realistico, ma vabbè, lasciamo perdere. Quindi, detto questo, ti sei appassionata alla moda e... all'università hai fatto lo IED, corretto?
Sì, prima ho avuto un 6 mesi di catastrofica esperienza universitaria alla Sapienza con giapponese.
Okay.
Perché in realtà io, naturalmente uscita dal liceo, non è che tutti quanti abbiamo proprio le idee chiarissime sul
ci
percorso
sta.
Di studi da fare, quindi la mia idea era... stavo super in fissa col Giappone, con la moda giapponese, cioè non solo la street fashion giapponese, ma anche proprio la moda, diciamo, un po' più seria, come non so, Yoji Yamamoto, come dei garçon, cioè con proprio queste idee di moda asiatica, e volevo assolutamente andare a lavorare in un ufficio stile in Giappone, quindi però... un pochino la barriera linguistica che mi metteva il bastone tra le ruote, quindi ho detto, ok, studio giapponese, cerco di fare il primo possibile così vado a studiare moda in Giappone, che era quello che la mia migliore amica voleva fare all'epoca.
Ok.
Quindi ho detto, ok, partiamo tutte e due, facciamo la stessa cosa, lei abitava a Pisa, io a Roma, perché volevamo andare insieme e vivere il grande sogno d'amicizia,
yeah!
E d'avventura. Esatto, e invece poi mi sono scontrata con la realtà della Sapienza.
Che è stata?
Che è stata, devi fare 25.000 corsi che non c'entrano niente col giapponese, non parlerai mai giapponese e quando finirai il tuo percorso di studi il giapponese non lo saprai. E nel frattempo avevo vinto la borsa di studio allo IED, perché non me lo potevo permettere, che era super costoso. Adesso ancora di più, quindi c'è... Cioè... E quindi ho approfittato, ho detto sì, va bene, lasciamo da parte il Giappone, in realtà meno male, perché... gli studenti di moda italiani o comunque europei non possono andare a lavorare in Giappone perché per i giapponesi non hanno la mentalità giusta per lavorare.
Per lavorare in quel campo o per lavorare in generale?
In generale,
perché, sì,
perché siamo dei nulla facenti per loro. E invece il contrario, cioè se avessi studiato in Giappone non avrei mai potuto lavorare in Italia o in Europa.
Okay.
Quindi in realtà è tipo un micromondo che... sopravvivere solo in Giappone, quello del mercato giapponese, degli uffici stili giapponesi.
Ma pensate, anch'io ho sempre voluto fare un piccolo periodo in Giappone, perché anch'io ho studiato giapponese per 5 anni, però non l'ho studiato all'università, l'ho studiato
agli istituti.
Ho iniziato da sola, a dire la verità.
Mm-hmm.
Poi a un certo punto ho studiato come una matta, a un certo punto non riuscivo più ad andare avanti e alla fine mi hanno dovuto propinare, alla fine sono stata contenta, io ho fatto 5 anni di lezioni private. E ho fatto un botto di certificazioni, tutto, solo che non lo utilizzo tantissimo.
Quindi
vado ogni anno.
L'N?
Il vecchio N3, mi sembra.
Ah,
qualcosa,
okay.
Del genere.
Ah,
quindi,
vabbè, con buon livello.
Sì, 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 sì. Poi ho dimenticato tutto perché giustamente lo uso pochissimo.
Sì, questo è il problema, perché infatti c'è anche qua alla Sapienza, non parli giapponese, quindi è...
Tutto scritto, tutto...
Tutto scritto, devi studiare, poi anche con la professoressa parli in italiano mentre fai gli esami di giapponese, quindi sì, è un po' strano.
Un po' particolare. Quindi hai finito lo IED e mentre hai visto sulla bacheca questa ricerca di qualcheduno...
E infatti io ho iniziato proprio a lavorare, a fare il programma mentre facevo lo IED, è stata la cosa più difficile di tutta quanta la mia vita, perché mentre la produzione all'inizio era stata molto carina dicendo ah non ti preoccupare, ti veniamo incontro con i tuoi orari da studentessa, non era assolutamente vero. E quindi mi sono ritrovata a cioè sono dovuta andare proprio in presidenza e dire oddio vi prego non mi bocciate, perché poi tra l'altro io ho la borsa di studio, quindi dovevo mantenere la media del 28.
Ah, e... ok, per poter avere
esatto. Il problema è che non potevo fare tipo un tot di assenze.
Ah, ok.
Ma la produzione questo non interessava, quindi mi mettevano le riprese tutti i giorni. Solo che quando stavo sul set io uscivo di casa alle 6:30 e tornavo a casa a mezzanotte. E di notte dovevo fare le cose per l'episodio del giorno dopo. In più dovevo preparare interi esami con tipo collezioni e tutto il resto. Quindi è stato proprio un periodo in cui sono morta. Okay. E poi naturalmente c'avevo le compagne di classe che mi odiavano perché...
Tu eri in TV?
No, perché no. Ero la prima della classe.
Ah sì? Ok.
Sì. E quindi...
Che secchiona.
Esatto, un sacco. E quindi si scocciavano perché magari io, non so, con quel professore avevo fatto solo 2 lezioni, andavo all'esonero e prendevo 30. Quindi non dovevo nemmeno tornare per fare l'esame. Loro rosicavano tantissimo, magari invece si erano impegnati un sacco.
E il programma TV, non l'abbiamo detto, mea culpa, si chiama Camilla Storr.
Sì.
Eri mai stata davanti a una telecamera?
Allora, col fatto che appunto che mia mamma e mio padre lavoravano in televisione, io ero sempre la povera bambina che veniva schiavizzata quando serviva un tipo dei bambini di sfondo o tipo bambini per fare brusio. Quindi sì, però
era comunque un ambiente familiare, era sì. Comunque un ambiente tuo che conoscevi,
sì,
quindi
sì, sì.
Non ti sei ritrovata a fare nulla di assolutamente nuovo, perché stare davanti a una telecamera è un impegno.
Allora, in realtà sì, era diverso rispetto a quello che avevo fatto prima e... Cioè, ripensandoci, adesso, la fine di adesso, non sarebbe minimamente in grado di fare una cosa del genere.
Ah sì?
Sì. Invece però, capito, quando c'hai 21 anni sei, non so,
che ci frega, che ci frega.
Mi frega, vado, ma lo faccio. E calcola che io non ho mai visto una puntata del mio programma.
Ah sì?
Tipo per 6 anni.
Perché questo?
Boh, perché non mi interessava guardarmi, perché se non mi guardavo era come se non esistesse.
Ok.
E quindi esisteva solo il lavoro che facevo sul set.
Ok.
Cioè non esisteva poi un prodotto finito. Non lo volevo vedere, insomma, mi vergognavo.
La mente umana è sì. Veramente complicata.
Sì.
Quindi tu per 6 anni non hai mai visto il risultato finito?
Esatto. Sì.
Io faccio tanti video e, perché io sono un po' psycho, voglio rivedermi perché voglio vedere se... ho sbagliato una virgola, se ero truccata bene, se avevo un capello fuori posto, perché la volta dopo, se succedeva lo stesso problema, io vado in palla.
Certo.
Quindi...
No, mi vergognavo e mi mettevo ansia da sola a guardarlo, quindi
ma dai.
No, sì.
E per quanti anni hai fatto il programma?
Ho fatto il programma per 7 anni, credo.
7 anni,
sì.
Caspita.
Sì, sono 2 anni che non lo faccio, perché appunto adesso sto facendo quello che volevo fare per davvero. Cioè il lavoro vero,
ovvero
la scrittrice.
Pensa che per alcuni non è un lavoro, cioè non è un lavoro vero, nel senso che non ci possono campare, quindi
allora,
mi piace che tu dica.
Per la mia tata, che è una sorta di nonna, non è un lavoro vero, tipo non so, mi chiama e tata, guarda, sono in treno, sto tornando da un festival letterario. Ma pensavo fossi andata a lavorare. Sì, tata, mi hanno invitata, era un concorso, c'è un premio, l'ho vinto, è una cosa importante, no, però per lei non lo è. E che un giorno, non so, mi ha presa la parte e ha detto: Fiore, senti, basta con questa storia della scrittura, devi fare la regista come faceva nonno.
Ok, a posto.
Perché gli editori ti chiedono i soldi per pubblicarti. Io ho detto: ma no, tata, me li hanno dati dei soldi per pubblicarti. Ho fatto: no, è inutile che ti racconti bugie, non è vero. Ho fatto: ma no, tata, è vero. E lei è proprio la mia fan numero uno.
Senti, quindi tu hai fatto per 7 anni il programma, in quei 7 anni... registravi tutti i giorni, giusto?
Sì, sì, sì.
Ok, avevi tempo di fare qualcos'altro?
Sì, 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 avevo poi in realtà del tempo per portare avanti hobby e fare, sì, poi anche altri lavori, perché in realtà non sto mai ferma, cioè mi piace fare tante cose insieme, per questo in realtà sono tipo un concentrato di ansia e...
Ok, non so di cosa stai parlando.
Desiderio di morte.
Non so minimamente cosa stai parlando, ansia e cosa da fare, e quella roba per cui quando non fai niente...
Ti senti in colpa,
bravo,
non stai facendo niente.
Ti senti in colpa, sempre
sì.
Con questi sensi di colpa,
sì.
Maledizione.
Sì, perché appunto col fatto che sei tu il capo di te stessa, per la maggior parte delle volte lavori in casa, sai che potresti fare molto di più, non riesci mai a dire, no, ok, forse mi merito una pausa adesso, forse è meglio se mi fermo.
E quando sei in pausa dici, cazzo, c'avevo quella cosa da fare, dovevo fare quell'altra cosa e se non la faccio entro oggi... E lì proprio ti cadono delle cose,
sì,
in testa,
infatti,
come nei cartoni animati.
Sì, Legend of Zelda è stato deleterio quando è uscito. Infatti stavo guardando il tatuaggio. È stato veramente deleterio quando è uscito, perché ho cominciato a mentire anche a me stessa. E tipo, No, vabbè, ma secondo me oggi posso giocare tutta quanta la giornata, tipo arrivata alle 2 di notte. No, vabbè, però in realtà posso anche non dormire stanotte, posso continuare a fare un po' di sacrari.
Ti capisco benissimo, perché da piccola mi fingevo malata, mamma non ascoltare questo podcast, mi fingevo malata per giocare a Final Fantasy X, quindi io non andavo a scuola.
Invece allora, mia madre su questo è sempre stata un sacco accomodante, per esempio quando usciva un nuovo romanzo di Harry Potter, lei non mi mandava a scuola finché non lo finivo di leggere.
Quei libri?
Certo. Cioè, di solito
io con i videogiochi tipo... così, cioè mia mamma giocava ai videogiochi, mi diceva, mi aiuti con questo, mamma io sto studiando, no ma devi, dai, vieni a aiutarmi perché non riesco a andare avanti. Dove sono le telecamere, uno scherzo. No,
così mia madre invece con i libri.
Ma che bello.
Sì, in realtà io ero un po' pazza, cioè sono una lettrice molto 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 veloce e niente, tipo Harry Potter uscito dalla libreria così in macchina con il libro davanti, arrivavo a casa con il libro davanti e tipo dopo 4 ore l'avevo finito.
È un mostro, vabbè, no, avevo conosciuto un'altra persona così, lei tipo leggeva 250 pagine in un'ora circa e quindi in un pomeriggio se tu le davi un libro, anche lì, boh, 500 pagine, super giù, in un paio di ore.
Tipo, per esempio se viaggio in treno molto spesso devo portare 2 libri da tipo 300 pagine, davvero? Uno da 500 perché rischio di finirli entrambi durante il viaggio.
Ma è un'attitudine che tu già hai o hai sviluppato nel corso del
tempo? No, sono sempre stata molto veloce a leggere, okay. Ma mi sono resa conto che effettivamente invece che il mio occhio, invece che seguire la linea dritta, è come se riuscissi a leggere tipo un po' per paragrafi interi.
Ah sì?
Sì,
è sempre un mostro, l'ho appena detto, ma lo ribadiamo.
No, perché tipo l'ho scoperto parlando col mio ragazzo, che invece a un certo punto tipo stavamo leggendo una cosa insieme, io lo stavo aspettando perché era lentissimo, e da lì ho capito che forse effettivamente ero proprio io che leggevo in una maniera diversa. Quindi okay. Adesso lo sto studiando perché l'ho scoperto da poco.
Ma già da piccola eri così?
Cioè io sì, già da piccola sempre. Leggevo proprio velocemente, e vabbè, sempre tantissimo, infatti ero la bambina quella strana.
La bambina quella strana.
Un sacco strana. Hai presente tipo Anna dei capelli rossi, tipo della serie di Netflix?
Sì.
Ero molto così.
Quindi tu arrivavi a scuola, cioè entusiasta. Non avevi le stesse passioni dei tuoi amichetti, immagino. Perché
no,
tu mi sembra che tu abbia passioni a 360 gradi.
Sì.
Moda, quello che è la lettura.
Io da piccola ero un po' bullizzata perché ero la bambina strana che a 8 anni recitava Shakespeare, perché ero nel mio periodo inglese, quindi Shakespeare mi ero letta tutta quanta Jane Austen.
Dalla da quanti anni, scusa?
Tipo dai 7-9. E poi dai 10 sono passata invece ai russi.
Eh beh, certo che non ti leggi tutti gli autori russi.
Esatto, non ti leggi Anna Karenina a 10 anni, scusa. quindi sì, ero proprio molto molto strana.
Ma è una passione che hai sempre avuto, quella della lettura, o mamma, papà, nonna? Cioè,
mamma è una grandissima lettrice. Okay. Quindi sì, mi ha insegnato a leggere lei a casa prima di andare all'elementare. Okay. Quindi tipo l'ultimo anno dell'asilo già leggevo.
Ok, quindi prima di arrivare a scuola.
Esatto. Merito suo, perché lei mi faceva le lezioni a casa. Peccato perché guardavo Yattaman,
okay.
E c'era la schermata con il titolo e dicevo, oh mio Dio, leggimi che cosa c'è scritto, e mia madre e mio padre si voltavano sempre in ritardo, quindi non riuscivo mai a leggere il titolo dell'episodio, e quindi ho detto, ok, devo imparare a leggere.
Vedete, c'è un problema e si trova la soluzione.
Esatto.
Subito. Anche da quanti anni avrei avuto? 5-6?
Sì, 4 anche. Sì.
Mamma
sì,
mia, che roba fighissima.
Nella prima elementare sì, 6 anni, quindi sì, tipo 4 più o meno.
E quindi avevi la passione anche per i manga, i libri in generale, il fantasy, mi pare di capire.
No, il fantasy più o meno invece verso l'adolescenza, sai,
okay.
Tipo...
Ah no, giusto, prima c'erano gli autori russi, hai ragione, scusa, ho sbagliato.
No, sono una grandissima appassionata di classici, però sì, anche il genere fantastico mi piace. Diciamo che il fantasy tipo Terry Brooks e Marion Zimmer Bradley durante l'adolescenza, invece il fantasy non so, come per esempio Il Signore degli Anelli più verso tipo la terza media, L'Hobbit invece verso gli 11 anni perché era uno dei libri che mia mamma aveva amato di più quando era bambina, allora me l'aveva dato. Però sì, io ero super fissata principalmente poi con Harry Potter.
E invece l'illustrazione, il disegno, come è venuto?
Ah, quello in realtà anche lì ho sempre disegnato, sempre portato avanti, però quello è proprio un hobby.
Un hobby?
Sì, sì, sì.
Quindi non l'hai mai sviluppato per farlo diventare magari un lavoro?
Ma sì, però proprio come risultato di un hobby, cioè non con l'idea lo voglio far diventare un mestiere.
Okay.
Era tipo, ah sì, mi disegno questa cosa perché è... appunto la crescita del hobby, quindi sfocia poi in un prodotto.
La crescita dell'hobbit, scusate, c'era la battuta del mondo, non potevo non farla. Quindi però anche questo, diciamo che così, ha fatto crescere tutte le tue... le sinergie tra le cose che scoprì, cioè mi sembra una persona che divora informazioni.
Sì, mi piace veramente tantissimo. Sì, penso di essere una persona molto curiosa.
Curiosa.
Cioè più che altro, tipo, se mi piace una cosa, decido di farla e la faccio. Cioè per esempio ero super appassionata di musica al liceo. Okay. E ho fatto un lavoro tipo in un film, ho fatto un piccolo ruolo perché volevo avere i soldi per comprare il basso.
Ok.
Quindi ho fatto tipo l'attrice per potermi comprare il basso, ho messo su una band, ho imparato a suonare il basso da autodidatta e ho aperto dei concerti ai gruppi giapponesi che venivano a suonare in Italia. No, delle cose allucinanti.
Un vulcano. E poi non siamo ancora arrivati a parlare di quello che poi è diventato adesso il tuo vero lavoro, quindi tu stavi lavorando già da piccina per diventare una scrittrice, corretto?
Sì, esatto.
Ok,
sì.
Come è arrivato questa cosa? Cioè da dove...
Allora, c'è una piccola breve storia triste.
Non abbiamo una musica da mettere triste, sì. Ma va bene.
Allora, era appena morta mia nonna.
Ok.
Nel 2014, quindi mia madre stava veramente...
Distrutta.
E mia nonna abitava fuori Roma, quindi andavamo a fare avanti e indietro per Santa Marinella, che sono così, avanti e indietro 2 ore di macchine. Prima tutti i giorni per accudire mia nonna e poi anche dopo perché dovevamo svuotare la casa perché mia nonna stava in affitto, quindi dovevamo dar via tutto quanto, tutto. Fare i scatoloni, eccetera. E quindi una volta tornati da Santa Marinella, sono tornata a casa, mi sono seduta sul divano, ho aperto il computer e ho iniziato a scrivere una storia per far ridere mia madre, ma scrivendo proprio le prime cose che mi venivano in mente senza darmi alcun tipo di freno o io stessa delle indicazioni, ho scritto e basta. E così è nato Jack Bennett, che è il protagonista della mia serie di romanzi.
Ma dai, ok.
Sì, e ho continuato a scrivere il romanzo perché poi con le mie zie, durante la pausa pranzo, ci fermavamo e loro mi dicevano, ah, leggici ancora Jack, e quindi io scrivevo e man mano raccontavo loro la storia.
Oh, la pelle d'oca, perché questa cosa è molto carina, nel senso che l'hai fatto per... allietare un momento,
sì,
che è quello, esatto, che molto spesso uno fa leggendo un libro, no?
Sì, sì, è vero.
Non solo per passare il tempo, ma per distaccarsi totalmente da quello che può essere una realtà brutta, bella, quello che è, comunque tagliare e viaggiare in un altro posto.
Esatto.
Quindi questo è quello che tu hai fatto,
infatti
in questo caso per la tua mamma.
Esatto, il romanzo infatti poi l'ho dedicato a mia madre, un grandissimo punto di mio padre, perché era molto offeso, però ho detto,
è vero, il prossimo papà.
No, diciamo, fra 5 magari lo dedico a mio padre uno.
Senti, non l'hai scritto con l'intento di dire, ah, questo domani vado alla casa editrice?
Esatto.
Non l'hai scritto con quell'intento?
L'ho scritto e basta.
Quanto tempo fa, scusami? Hai iniziato?
Nel 2014 l'ho scritto e l'ho scritto in un mese.
In un mese, ok.
E avevo appena conosciuto, cioè proprio in quel periodo avevo iniziato a frequentarmi con Zero Calcare, cioè naturalmente a livello di amicizia, e non avevo ancora fatto leggere a nessuno se non a... famiglie ristrette, e quindi gli ho passato dei capitoli e lui stava disegnando Dimentica il mio nome, quindi mi aveva passato le tavole, c'è stato questo scambio, e lui mi aveva detto, no, guarda che è veramente molto molto figo, secondo me dovresti invece farlo leggere a qualcuno, e ci ho messo poi circa 2 anni a trovare il coraggio di farlo leggere a qualcuno.
2 anni per farlo leggere?
Sì.
Okay. Cosa c'era che ti bloccava?
Allora, secondo me quando scrivi un qualcosa è proprio mettersi a nudo.
Okay.
Completamente, quindi ho fatto molta fatica a trovare il coraggio per riuscire a mostrarmi, anche perché avevo questa sciocca idea che io ero diventata il programma, che io non potevo essere nient'altro se non la fiore che le persone conoscevano attraverso il programma.
Okay.
Sì. Mentre invece quella non ero io, cioè sì, ero io perché naturalmente ero un personaggio genuino, perché nessuno mi scriveva un copione con delle battute, quindi in programma io dicevo quello che volevo, ero io autrice delle puntate, però era come se mi fossi io stessa costruita una gabbia dorata da sola e mi sentivo proprio appunto bloccata.
Okay.
E pensavo che nessuno avrebbe potuto invece apprezzare un qualcosa che avevo fatto in maniera sincera, che ero io al 100%, mentre invece la fiore del programma era una fiore al 45%. Avevo paura che le persone non potessero apprezzare invece appunto la fiore scrittrice, che poi invece era tutto quello che volevo fare, era quello che volevo fare per il resto della mia vita.
Cosa ti ha fatto scattare nella testa la cosa di dire fanculo, lo mando a qualcuno? perché c'è qualcosa che scatta, sì, o qualcuno che ti dà un calcio nel sedere,
il,
tipo, no?
Era proprio il desiderio di, farlo leggere, perché alla fine gli scrittori sono abbastanza egocentrici e supponenti, perché pensiamo che la gente dovrebbe pagarci per leggere quello che vogliamo raccontare. E quindi sì, avevo proprio il desiderio di far leggere la storia di Jack. Più che altro mi ha ispirato anche tantissimo la Rowling, perché lei è riuscita a pubblicare Harry Potter a 29 anni, no, a 30 anni, e in un momento suo di massima depressione, e quindi ho pensato, cavolo, cioè devo darmi una svegliata e devo farcela anche io. E quindi lì poi è iniziato il percorso, che è stato in realtà relativamente molto molto breve per la pubblicazione. E niente, poi già che è andato un sacco bene, perché mi hanno fatto poi fare anche subito la versione economica. Ho vinto un premio letterario, adesso sono... Il 20 scoprirò se ho vinto il premio letterario per ragazzi più importanti d'Italia, quindi fatemi gli auguri.
Auguri! Bocca al lupo!
Grazie! E poi mi hanno chiesto immediatamente anche il secondo.
Come funziona? Cioè tu avevi il tuo manoscritto, cioè l'avevi stampato, avevi un file, eh? Da chi sei andato? Allora, come funziona?
C'è un altro aneddoto molto divertente, ovvero io non avevo la più pallida idea di come si facesse.
Come molto spesso
iniziare.
Succede, certo.
Esatto, e quindi io ho semplicemente scritto, vabbè, io provo a mandarlo alla Salani, l'ho inviata alla Salani, mi ha risposto dicendo ti ringraziamo per averci inviato le cose, però noi non accettiamo i manoscritti via email. E io tipo, ah ok, quindi come faccio? E quindi tipo avevo ricevuto subito un no, e ho detto vabbè, la Rowling ha ricevuto 14 no prima di avere un sì, quindi
allora continua
ancora 13, va bene. E no, ho scoperto che naturalmente col fatto che gli editori ricevono una quantità spropositata di manoscritti ogni giorno, esistono gli agenti letterari, che esistono alla fine in tutti quanti gli ambienti lavorativi, gli agenti, quindi agenti televisivi, cinematografici, sono gli agenti per gli sceneggiatori, gli agenti per i registi, quindi...
Per gli influencer.
Esatto, esattamente. E quindi appunto ho trovato un'agenzia letteraria, ho okay. fatto leggere loro il manoscritto, quindi poi mi hanno presa e niente, mi hanno aiutato loro, mi hanno aiutato a creare il proposal, insomma la presentazione del progetto.
Ok, perché non è solo un mando e via.
Okay. No, esatto, perché prima tu devi mandare, innanzitutto dici chi sei, poi scrivi la sinossi di tutto quanto il romanzo, poi mandi la bibbia dei personaggi, che sono delle descrizioni sui vari personaggi della storia.
Ok.
E poi tipo la presentazione del progetto, ovvero questo è un progetto sviluppato in tot libri, questi sono i messaggi della storia.
Un vero e proprio progetto. Okay.
Esatto.
Ma dai.
E poi se sono interessati si fa l'asta interna, ovvero le case editrici interessate si fanno l'asta per comprare il tuo romanzo.
Ah sì? Non sì. lo sapevo questo.
No, okay. Una cosa molto figa.
Bellissima questa cosa, sì. Non la sapevo. Senti, invece l'idea del personaggio come ti è venuta? Cioè Jack Bennett come è nato?
In realtà non avevo pensato proprio a niente, già che è stata proprio la prima parola che ho scritto, quindi in realtà dico sempre che è un po' come se lui, se c'è qualcuno che sta spazzando
stanno spazzando fuori, prima avevano la musica a palla, adesso la spazza, vabbè, fa niente, ma noi che
c'è frega. Sentite questo fruscio di sottofondo, comunque ci sta perché è aspetta. Ottobre.
Grazie signora! Dicevamo già che è stato il primo nome che hai scritto.
Esatto, è proprio la prima parola che ho scritto e poi è semplicemente venuto fuori da solo, quindi ogni volta dico che in realtà lui era già lì presente e io non ho fatto granché, perché è un po' come se la storia si fosse scritta da sola.
Ok, ma senti, ma pensi che perché molto spesso al giorno d'oggi si fanno corsi per qualsiasi cosa, no? Mm-hmm. Si fa il corso per diventare influencer, che è una cosa che non capisco, si fa il corso per diventare, che ne so, qualsiasi cosa, e c'è anche il corso di scrittura per imparare a scrivere un romanzo.
Sì.
Tu hai mai utilizzato qualcosa del genere o tu hai letto talmente tanti libri che per te...
Esatto, allora diciamo che è proprio...
Che è già un autocorso quello.
Il primo commento che mi fece la mia editor di Rizzoli quando abbiamo fatto il nostro primo incontro per conoscerci è stato: tu leggi veramente tanto? E io ho detto sì. Ho detto, e si vede nella scrittura. Allora, naturalmente, cioè, prendo questo discorso con le pinze perché lo faccio su mie esperienze, non è che dico che è sempre così, ma ci sono delle persone che semplicemente sono un po' più portate a fare determinate cose, come chi, cioè tutti quanti possono imparare a disegnare, poi ci sono persone a cui disegnare viene un pochino più facile.
Certo, quindi, hanno delle doti, delle attitudini.
Esatto, diciamo più delle attitudini, che poi comunque devono lavorare tanto per per portare avanti. Quindi comunque il lavoro duro c'è sempre in tutti quanti gli ambienti. Sicuramente se ci sono delle persone che, a cui piacerebbe scrivere, ma non hanno effettivamente, cioè non sanno data che parte per iniziare, e quindi sicuramente il corso di scrittura creativa per quelle persone è ottimo, perché gli danno proprio tutti quanti gli strumenti per...
Ok.
Però diciamo che tutti i più grandi scrittori, nessuno ha mai fatto un corso di scrittura creativa.
Ok.
Cioè è un po' questa la, secondo me, la differenza. Non è proprio essere portati, però hanno quel qualcosa in più forse.
Il fatto di aver letto, secondo me, cioè io lo vedo, perché quando scrivo articoli e leggo tanto,
scrivi meglio.
Scrivo meglio, scrivo più velocemente gli articoli, di qualsiasi, cioè, che sia un racconto di un viaggio, che sia un racconto,
guarda,
un reportage,
letto,
di qualcosa.
Ho letto questo romanzo di Stephen King che si chiama On Writing, ed è proprio lui che parla della scrittura, del suo okay. metodo di scrittura, ed è stato veramente illuminante.
Quindi lo consigliamo a tutti quelli che vogliono.
Veramente, sì, lo consiglio veramente con tutto il cuore. E Stephen King, per esempio, lui legge 80 romanzi all'anno.
Ok. Belli o brutti che siano, qualsiasi cosa, cioè nel senso,
no,
80,
immagino,
secondo te sono
lui,
belli,
si sceglierà quelli belli.
Ma secondo te non vale la pena leggere anche dei romanzi, non dico brutti, però dei romanzi delusinali,
allora,
perché
allora,
ti insegnano anche quelli.
Io ho un bruttissimo vizio, ovvero che finisco di leggere qualsiasi libro, anche libri che mi fanno schifo,
okay.
Io comunque finisco di leggerli. Perché comunque dico, non so, magari le ultime 5 pagine invece c'è un qualcosa di estremamente brillante che mi fa ricredere su tutta quanta la lettura. No, certo, io per esempio ogni tanto interrompo, cioè se leggo classici, poi interrompo con qualche romanzo un pochino, diciamo, più frivolo, nel senso con una scrittura un po' più leggera, ma è come se facessi, non so, una pausa tra film e telefilm e cartoni.
Ok. Senti, visto che sei molto addentro a questa cosa, ci sono tantissime persone che hanno il sogno di scrivere,
sì.
E magari hanno ci stanno ascoltando adesso in un manoscritto nell'armadio, nel cassetto, che magari ha preso la polvere, magari andrebbe rivisto, però ce l'hanno lì e non hanno mai né trovato il coraggio, mai, non sanno cosa fare. Dacci qualche consiglio, perché secondo me questa è una cosa molto interessante.
Allora, innanzitutto fatelo leggere, cioè non tenetelo a prendere polvere nel cassetto come ho fatto io, cioè il mio romanzo è rimasto per 2 anni nel computer quando poteva benissimo uscire. Naturalmente l'ho riscritto praticamente tutto quanto, perché erano passati 2 anni, quindi dalla vecchia stesura del 2014 ero cambiata tanto io, quindi poi l'ho riscritto. È un problema che hanno moltissimi autori, ovvero che per loro, cioè loro continuerebbero a riscrivere le cose all'infinito, infatti gli editor a un certo punto dicono basta, non puoi più toccare questo.
Perché
capitolo.
Tu ogni volta che lo rileggi dici allora lo aggiusto qua.
Lo aggiusto di qua, lo aggiusto di qua, no. Esatto. Infatti gli editor ti mettono i paletti dicendo puoi solo leggerlo e controllare i refusi, non puoi cambiare niente. Io dico ok, va bene.
Okay.
E, l'altra cosa importante è andare su Google, cercare agente letterario, leggervi i siti e le bio di, insomma, di tutte quante le agenzie e provare a scrivere a tutte quante.
Ok.
E, consiglio, se uno esordiente, di scegliere un'agenzia piccola.
Okay.
Perché verranno sicuramente seguiti di più se sono esordienti. Se invece siete degli scrittori con una carriera già avviata, potete andare anche in un'agenzia grande, perché comunque, cioè, c'è meno lavoro.
Okay. Quindi
fare,
non,
insomma,
si contattano direttamente gli editori.
No, no, okay. Esatto, non contattate direttamente gli editori. No, perché sennò c'è il rischio che uno poi si demoralizzi.
E certo, dice no, mi hanno detto di no.
Esatto.
Poi pensate sempre a J.K. Rowling, che 14, per 14 volte la
portata. Ma lei, guarda, lei tipo, non so, un santino da tenere nel portafoglio, quella donna. E poi che altro? Ah sì, importantissimo, bisogna essere veramente tanto tanto umili, che è un problema invece che hanno tantissimi scrittori, comunque sceneggiatori o autori, che si innamorano un po' troppo delle proprie idee.
Okay.
Quindi magari,
o delle proprie creazioni, magari.
Sì, sì, esatto, delle proprie creazioni, dei propri prodotti. E quindi magari quando un editor della casa editrice muove delle obiezioni, si sentono attaccati, da dire, ah, ma che cosa ne sai tu del mio genio, del mio lavoro? Ma invece naturalmente l'editor vuole solamente tirare fuori da te il meglio.
Certo.
Poi il rapporto scrittore-editor è molto difficile, poi bisogna riuscire a trovare il giusto equilibrio, perché naturalmente alla fine sei tu che metti la faccia su quello che pubblichi e l'hai scritto tu, quindi tu devi comunque essere soddisfatto al 100%. Quindi io per esempio l'editor è tipo una partita a scacchi,
ok?
Cioè che determinate cose le do vinte, però altre invece no, quindi so come muovermi.
Però appunto questa è una cosa che poi si impara con l'esperienza.
Senti, invece nel futuro, tu hai detto che volevi fare la scrittrice, è quello che farai per sempre sì, o sì, sì, qua sì. Dentro hai un altro obiettivo?
No, era il mio obiettivo ultimo e finale e mi sono proprio resa conto che per la prima volta della mia vita è l'unica cosa che so fare bene, che mi viene facile al primo colpo e che non mi devo sforzare e fila tutto quanto liscio. Cioè, quando ho scritto il primo romanzo è stato come aprire un rubinetto e l'acqua è sgorgata da sola.
Che meraviglia.
Quindi è stato veramente bello. È un po' come se avessi trovato proprio il mio posto nel mondo, che era un piccolo pezzettino di puzzle.
La bambina strana ha trovato il suo posto nel mondo.
Esatto. Adesso invece scrivo anche sceneggiature per fumetti, ovvero l'anno prossimo uscirà un fumetto per Star Comics.
Ok.
Che scrivo con il mio ragazzo, che è Michele Monteleone, che è un autore di... lavorato per Bonelli, per la Bao, e con invece Lara Catalani, disegni, che ha lavorato per Denti Blu e ha fatto anche Monster Allergy.
Bello, meraviglia, mi è piaciuta moltissimo la tua storia, quindi grazie mille Fiore per essere stata qui con me.
Spero di non aver annoiato, perché magari non a tutti l'interesse di voler stare sugli editor, sugli editori.
No, invece noi dobbiamo cercare di esplorare un sacco di cose diverse, perché secondo me è giusto che le persone sappiano, perché molto spesso capita che si diano per scontate delle cose parlando di cose che magari uno non conosce. Invece secondo me cercare di fare un po' di informazione su tante cose diverse, culture, libri, film, secondo me è sempre molto, molto interessante, anzi, quindi ti ringrazio ancora.
Grazie.
Noi ci ascoltiamo in una prossima puntata del podcast, mi raccomando seguite Fiore Manni su Instagram e andate a comprare anche i suoi libri, perché assolutamente per i nipoti, ma anche per voi stessi, che ci frega. Ci sentiamo in una prossima puntata, tanti baci, ciao!
Ciao!